sì, io non sono un frequentatore del Tempio Maggiore, oramai da direi una ventina d'anni, perché per ragioni matrimoniali sono in un'altra zona e frequento
Tempio. A me non è successo.
Lo so. Evidentemente tua moglie non è qui, una di quelle, diciamo, categorie di triboline recessive. È una moglie tribolina dominante.
Dominante. È che tu non hai legato proprio al Tempio. Mentre io sono stata costretta. Sono scelte di vita. L'ho preso così il pacchetto.
Tra i primi vent'anni precedenti sono stato un frequentatore del Tempio Maggiore. Ogni tanto la fortuna mi dice che si volta, ma dice se per caso ci sono, però non mi trova. Allora, ha spiegato la fortuna per quale ragione si è stata sciallata. Perché allora, Daniel, che è un valente Kazan che guida la tefillà che facciamo tutte le mattine in classe, in Tampina, insomma, mi ha ricordato ogni volta che doveva lasciare il mio all'inizio era Peshallah, la presidente fa la presenza Peshallah, quindi è un presidente che ha fatto la presenza Peshallah, quindi voglio affrontare la parola di Peshallah. Detta in sintesi la parasha in cui materialmente vi è raccontato l'attraversamento del Mar Rosso. Quindi tecnicamente la parasha precedente c'è stata la iniziativa di Israele uscita dall'Egitto e praticamente però questa fase che comincia con questo episodio miracoloso del passaggio dal territorio del Mar Rosso viene raccontata in questa parasha che poi è seguita dalla Shiratayam della Cantica del Mare che il popolo canta subito dopo l'attraversamento e poi ci sono altri due grandi argomenti che dovremmo sottolineare tra l'altro che sono in parte qualcosa a che vedere con lo Shabbat, quindi le prime disposizioni del libro Shabbat sono queste con la Shabbat e connesse col tema della manna che è il grande tema di questa parasha. Io voglio invece affrontare un episodio che sembrerebbe un po' secondario e vedere se riusciamo a trovare una qualche possibile interpretazione di questo episodio, che cosa ci può insegnare questo episodio. L'episodio 2 viene immediatamente dopo l'attraversamento del Mar Rosso, immediatamente dopo la Shirat Hayam. Il testo è scritto proprio così, che Moshe fece muovere gli ebrei dal Mar Rosso e uscirono verso il deserto di Shur e camminarono per 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. C'è una stranezza qui, non è scritto che il popolo si mosse, ma che Mosè fece muovere il popolo. È una cosa un po' strana, perché come qui succede all'Egitto, hanno attraversato il mare, che c'è bisogno che Mosè li faccia spostare, li faccia muovere, e Rashi, che riprende la traduzione di Rashi, dice che li ha costretti contro la loro voglia a spostarsi, perché? Perché sarebbero rimasti sulla riva del mare. Ma perché sarebbero rimasti sulla riva del mare? Allora ci dice che gli egiziani, quando hanno inseguito il popolo, avevano adornato con grandissime ricchezze i loro cocchi e i loro cavalli. E ovviamente quando il mare li ha sommersi, tutte queste ricchezze sono emerse, galleggiavano, e il popolo di Israele si attardava lì a, diciamo, raccogliere tutta questa ricchezza. La Rashi dice addirittura che la ricchezza che loro hanno fatto sulla riva del mare era molto maggiore della ricchezza che si erano portati fuori dall'Egitto, perché la Rashi ci aveva raccontato che quando siamo usciti, gli egiziani appunto di togliersi dell'orno, visto quello che stava accadendo, gli hanno dato oggetti d'oro, oggetti d'argento, ricchezze, va bene, ma quello che loro hanno raccolto sulla riva del mare è molto più di quello che avevano diciamo, preso in Egitto. Questo un po' ci dà la misura di come erano gli ebrei appena usciti, va bene? Cioè è strano, uno avrebbe potuto pensare, beh, finalmente siamo liberi, andiamo dove dobbiamo andare. Loro ancora non sapevano che sarebbero rimasti per 40 anni nel deserto, perché il fatto che loro stavano 40 anni nel deserto è la conseguenza di un episodio che succede dopo. Quindi loro in qualche modo, nella mente di quelli che stavano lì, erano usciti, hanno attraversato il mare e nell'arco di 3-4 giorni dovevano entrare in Israele. Quindi avrebbero dovuto in qualche modo avere una specie di... No, voglia, di fretta, invece si attardano, considerate che poi con tutto suolo qualche cosa ci faranno in parte il bidello e in parte poi ci faranno però il mishkan, il tabernacolo che viene a correggere il bidello, quindi c'è qualche cosa di negativo, qualcosa di negativo, tutto suolo se lo portano dietro, quindi un po' si attardano rispetto a questa dimensione, diciamo così, di beni materiali, no? Come se fossero molto, molto attaccati in qualche modo a farsi beni materiali. Apro una parentesi che non è nella linea del discorso che fare, ma considerate che la manna che è raccontata in questa parasha stessa, come dicevo prima, è esattamente il modello opposto, perché la manna che ti arriva una cosa dal cielo, ti arriva secondo le tue necessità quotidiane, non puoi capitalizzare. Quindi noi abbiamo una fase in cui loro escono dall'Egitto tentando di capitalizzare il più possibile, fargli raccogliere il più possibile di oro, d'argento e ricchezze, e poi invece da quello che accade in questa parasha per i 40 anni dovranno invece procedere secondo un criterio, diciamo, di sostentamento che è esattamente il contrario, cioè ti deve bastare quello che ti serve quotidianamente e non devi preoccuparti di nulla. È un po' uno dei grandi temi di questa parasha, no? Cioè io quando accumulo, io sto accumulando perché l'incertezza del domani e dico, lo facciamo tutti in realtà, no? Fammi mettere da parte perché chi lo sa come sarà domani. E quindi se ho qualcosa da parte questa mi servirà. E invece qui viene detto esattamente il contrario, viene detto no, nella parasha la manna è, tu non te ne preoccupare perché quello che ti serve ti scenderà. E se ti preoccupi, quello che metti da parte fa male, non lo puoi utilizzare perché non è quello necessario, la manna andava male. E poi un insegnamento che all'inizio la parasha propone il tema dell'accumulazione, alla fine la parasha invece suggerisce il fatto che non bisogna accumulare. Non bisogna accumulare perché non c'è bisogno di quello che avevo bisogno, non bisogna accumulare perché quando scenderà, abbi fiducia, abbi tempo. Questo è un po' un tema. Allora, camminano per 3 giorni e non trovano acqua. Allora, arrivano in un posto che si chiama Marà, Marà vuol dire amaro, e non potevano bere l'acqua per quanto era amaro, per questo si chiamava Marà. E per questo l'hanno chiamata Marà. Quindi, hanno abbandonato, hanno preso tutto quello che potevano. Hanno avuto il grande miracolo delle Aghe prima, l'apertura del mare dopo. Arriva in un posto dove l'acqua è imbevibile perché è molto amara. Allora che fa il popolo? È la prima contestazione. Contesta Mosè e il popolo dice che beviamo? Dobbiamo bere, ti lascio amare, che dobbiamo fare? Allora, fin qui sto popolo non è che fa una grande bella figura, diciamo la verità. Primo passo, fammi raccogliere il maggior numero di cose preziose. Arriva la prima difficoltà, l'acqua è amara, è vero, sono in deserto, insomma, si lamentano, che beviamo? Allora, e questo è il verso su cui noi non posso fermarmi in quello successivo, che cosa fa Mosè? Mosè fa Isaac e la scena. Mosè prega, grida nel senso che prega, si rivolge al Signore. E qui abbiamo un problema di traduzione. Perché il testo dice così: Vayorer Hashem Etz. Nelle traduzioni generalmente la traduzione credo che sia il Signore gli indicò, gli mostrò un Etz, un legno, un albero, un legno, va bene? Vayashlech Elamai. Mosè gettò questo legno in acqua. Ventecu Amai Hashem. Ventecu Amai. E le acque si avvicinarono. E poi c'è una seconda parte del verso che non si capisce bene cosa c'è, quindi dice Sham li Sam lo Hoku Mishpat, Kadosh Baruch Hu gli ha posto, gli ha dato, gli ha messo Hoku Mishpat, regole e leggi, diciamo così, Sham Nisau, e lì lo ha messo alla prova. Non si capisce qui il soggetto se sia Kadosh Baruch Hu che ha messo alla prova il popolo che ha messo alla prova Kadosh Baruch Hu. Ma questo è veramente un episodio che non si capisce. Ha del magico, apparentemente, no? C'è un'acqua amara, gli dice guarda, prendi sto legno, butta il legno in acqua, l'acqua diventa dolce e quindi loro possono bere l'acqua. Non si capisce. Ah, che cosa c'entra questa prima data del resto con la seconda parte? Ovvero, lì gli ha dato leggi e statuti e lo ha messo alla prova. Ma che rapporto c'è? E lo stesso verso, non sono due versi diversi, quindi sono mezzo verso. Parla del fenomeno dell'addolcimento dell'acqua, il secondo mezzo verso parla di una cosa che non c'entra assolutamente niente. Questo è il primo problema. Il secondo problema è: ma che vuol dire questo strano meccanismo per cui uno prende il legno e diventa dolce l'acqua? E poi c'è questo verso strano, questo verbo strano che io ho detto che generalmente viene tradotto con gli ha mostrato, ma che è un verso ioeu, che è lo stesso verbo da cui viene ora o torà, insegnare, morà, morè, viene dalla stessa radice. Quindi è come se io dovessi tradurre, la dico in italiano, che se lo scrivesse Daniele il tema glielo correggerei, ma visto che Daniele non lo può correggere, lo dico, la tradurrei così io. Il Signore gli ha insegnato un legno. Gli ha insegnato un legno, gli ha indicato, la traduzione è indicato, però letteralmente il verbo vuol dire insegnare, gli ha insegnato un legno. Va bene? E lui ha preso questo legno, cioè l'ha buttato dentro l'acqua e quest'acqua è diventata amara.
Dolce.
Scusate, dolce. D'amara è diventata dolce. Ma che vuol dire? Che cosa ci sta insegnando? Aggiungo un'ulteriore problematica. La tradizione dei maestri dice che il legno era molto amaro. Quindi abbiamo una strana meccanismo per cui amaro. Più amaro fa dolce. È come, no, in matematica meno per meno per meno. Amaro per amaro, dolce. Ma che vuol dire? Allora dobbiamo riuscire a capire se dietro questa storia, ora leggiamo come una specie di, no, sortilegio, magia, che però è Dio che indica Mosè, oppure dobbiamo riuscire a capire se non significa qualche altra cosa. Allora, io, diciamo, lavorerei in questo senso. Partiamo dal verbo. Il verbo ioeu vuol dire insegnare, abbiamo detto, morè, Torah. Quindi ha qualcosa a che vedere con la Torah, sto verbo, va bene? Il problema è che nello stesso verso ci sono altri due termini che rimandano alla Torah, che sono etz, il legno, etz, la mahazikim ba, essa, la Torah, è un legno per coloro che la afferrano, e mai acqua, che secondo i maestri è sempre un simbolo di Torah. Quindi avremo dentro un dentro un mezzo verso tre elementi tra di loro in relazione che rimandano alla Torah: Yoreu, Torah, Etz e Maim. Quindi dobbiamo cercare se questo non sta parlando forse di Torah. Adesso facciamo un passo indietro. Abbiamo detto che loro sono usciti dal mare, hanno camminato per il deserto tre giorni e non hanno trovato acqua e hanno sentito la mancanza dell'acqua. Allora da questo episodio i maestri hanno tratto un insegnamento che ha un riscontro alafico e hanno detto che uno non può stare per più di tre giorni senza acqua e dunque hanno stabilito che il Sefer si legga sabato, lunedì e giovedì. E da dove si impara? I maestri la chiamerà la fonte, la chiamerà da cui la fa. Stabilisce questo principio che è una raka consolidata, tutti l'applicano, e da qui uno dopo tre giorni sente la mancanza dell'acqua, uno dopo per più di tre giorni non può stare senza la Torah. Ecco che una comunità non può stare senza Torah per più di tre giorni e quindi deve nel Beta Knesset leggere con un intervallo che non sia superiore ai tre giorni la Torah. Quindi vuol dire che siamo dentro un episodio che è totalmente diciamo permeato, totalmente centrato sul tema della Torah. Allora vediamo se riusciamo a giocare su Etz e Maim, su legno e acqua e su amaro e amaro. E provo a ritradurre il verso in una maniera ancora più immaginifica, ma che potrebbe funzionare. Mosè pregò il Signore e il Signore gli torò, fatemi inventare questo verbo, gli torò, come se esistesse il verbo torare, va bene? Gli torò un etz, gli torò una Torah e lui gettò nella Torah e le acque si addolcirono. Ok? Allora, vuol dire che come funziona il gioco dello studio della Torah? Com'è sta storia? Allora, abbiamo detto che Ezio e Maime erano tutte e due amari, ma la Torah deve diventare dolce, perché io per poter studiare la Torah devo avere la dolcezza della Torah. Se è una cosa amara, non la bevo. Se è una cosa impossibile, non la prendo. Allora, si potrebbe dire, alcune cose interpretano, la Torah di per sé è qualcosa di molto complicato. Se noi ci concentriamo sulle complessità della Torah, nel senso più ampio del termine, non possiamo altro che dire che la Torah è qualcosa di molto molto difficile. Lo vediamo già qua, no? Anche semplicemente leggendo il testo, è un testo che ci pone delle enormi difficoltà. Studiare è difficile. Quindi abbiamo due elementi alla Torah, è l'oggetto dello studio e lo studio. Noi studiamo qualche cosa. Qualche cosa la Torah è complicata e lo studio è molto complicato. Non è una passeggiata. Ma la magia di questa storia qual è? La magia della Torah è che se tu sommi o moltiplichi la difficoltà del modo di studiare con la difficoltà del testo che studi, alla fine la cosa diventa dolce, diventa bellissima, riesci a relazionarti con la tua stessa. Guarda che è un messaggio notevole, notevole, ma ci dice esattamente qual è il nostro approccio. L'approccio sarebbe questo: Dio dà la Torah a Yoreh Hashem, gli ha torato qualche cosa, Torah, quindi la Torah viene da Kadosh Baruch Hu, ma questa Torah che viene da Kadosh Baruch Hu è qualcosa che è data all'uomo. Kadosh Baruch Hu insegna qualche cosa all'uomo, dà qualcosa all'uomo, e questa cosa in sé è molto complicata. Per riuscire a comprenderla dobbiamo applicarci in maniera molto complicata, ma se mettiamo insieme queste due operazioni viene fuori una cosa fantastica. Noi non siamo di ragionare così, perché noi pensiamo che le cose sono semplici o le cose sono complicate. E invece qui ci sta dicendo che complicazione più complicazione non è complicazione. Complicazione più complicazione è dolcezza. Uno potrebbe, diciamo, asportarlo dalla Torah all'esistenza, no? Uno pensa, io ho una cosa difficile, devo affrontarla facilmente. Oppure io ho un modo facile di affrontare le cose, ma la questione che devo affrontare è molto complicata. Tendenzialmente noi cerchiamo di equilibrare, o affronto facilmente una cosa difficile o mi impegno molto, ma tutto sommato preferirei che le cose di cui mi devo occupare non siano troppo complicate. E invece no, qui ci viene detto che l'approccio che trasforma le cose è un approccio che passa esattamente dalla, diciamo, capacità di mettere insieme difficoltà più difficoltà, se mi passate l'immagine, difficoltà più difficoltà trasforma la difficoltà in qualcosa di esattamente il contrario. E secondo me la conferma di questo poi l'avremo nel verso che un po' conclude questa storia. Adesso vediamo che cosa dice la seconda parte. La seconda parte del verso gli dice, lì, e assolutamente coerente con questa interpretazione, lì Kadosh Baruch Hu gli ha posto, gli ha dato una legge, e la legge delle leggi e degli statuti. Vuol dire che in questo punto là ancora non ha avuto i 10 comandamenti, ancora non ha avuto le Luchot. Siamo prima del Matan Torah, va bene, non sono arrivati al Sinai, c'era ancora qualche giorno, diciamo un mesetto, no? Più di un mese, quasi due mesi per arrivare al Sinai. Eppure Shan Sam Lohok Mishpat dice Rashi che in questo posto Kadosh Baruch Hu ha dato al popolo di Israele un po' di parashot della Torah in maniera che le studiasse. Torna al discorso, no? Noi abbiamo detto la prima parte, adesso ti dico come di fare. Ti dico come di fare. Devi sapere che Kadosh Baruch Hu la Torah, dalla Torah, devi sapere che la Torah in sé è complicata, che se però studi in maniera complicata vedrai facili le cose, e ti do subito i compiti. Insomma, non solamente uno dà il testo da studiare e il metodo da studiare, ma immediatamente ti dice guarda, applica. E guardate cosa gli dà secondo Rashi. Gli dà Shabbat, Paraduma e Dinim. Shabbat sono le regole dello Shabbat. E da che cosa sappiamo che gli è dato già un po' di regole dello Shabbat? E quando andiamo a leggere il comandamento relativo allo Shabbat, è scritto come il Signore ti ha comandato. Ricordo, osserva il... Lo Shabbat, ma come? Lo sta comandando il comandamento, il comandamento, che vuol dire? Eh no, lui gli ha già comandato qui. Loro hanno avuto in anticipo un anticipo di Shabbat che poi verrà diciamo consolidato il comandamento di Eliezer di Torah. Poi gli dà Paraduma. Paraduma è la vacca rossa, la mucca rossa. La mucca rossa è una regola molto molto strana, che in sintesi è lo strumento attraverso il quale chi è in stato di impurità massimo può ritornare puro solamente nel momento in cui viene asperso, viene spruzzata sopra dell'acqua in cui è mischiata la cenere di questa mucca rossa. Era la impurità che impediva all'uomo di entrare nel Betamigdash. Oggi noi questo tipo di impurità ce l'abbiamo tutti e non ci abbiamo modo di togliercela, ma tanto non c'è il Betamigdash, quindi a meno che non siamo Kohanim, anche se domani scendesse il Betamigdash dal cielo, non dovremmo andarci subito, quindi avremmo tempo. E poi dinim, su questo ci sono delle discussioni, che cosa siano questi dinim, probabilmente sono le regole, diciamo così, di diritto civile. Che cosa ha dato? Ha dato regole di diritto civile, probabilmente sono regole che sono ragionevolmente presenti in qualsiasi cultura, quindi qualcosa di non troppo complicato. Poi ha dato lo Shabbat, che è una regola già più complessa, ma ancora in qualche modo comprensibile. Poi ha dato una regola, quella della Paraduma, che è totalmente incomprensibile. Quindi ha dato, vorremmo dire, un range, un ventaglio di mitzvot che vanno dal più logicamente comprensibile, il diritto civile, che c'è in qualsiasi ordinamento o giuridico, a quello assolutamente più complicato. Che cosa vuol dire che la cena di una mucca rossa disciolta nell'acqua renda puri? Queste sono quelle che si chiamano hukim nella Torah. Infatti c'è scritto sham sam lo chok, un mishpat. Mishpat invece sono regole, diciamo, razionali, quelle che, anche se non ci fosse la Torah, sarebbero ragionevolmente delle regole da seguire. Quindi il meccanismo sarebbe stato questo. Loro sono usciti e nella prima fase hanno, diciamo, concentrato la loro attenzione su delle questioni fortemente materiali. Fammi raccogliere l'oro, fammi accumulare l'oro. Vanno un po' avanti, sentono la mancanza dell'acqua, che poi è la mancanza di Torah, e protestano. Quindi possiamo leggere in due, su due piani: veramente gli mancava l'acqua e dovevano bere, che è sicuramente vero, ma dall'altro sentono la mancanza di Torah, al punto che i maestri hanno stabilito che grazie a loro, a causa loro, perché questo è successo, non si può stare per più di 3 giorni senza Torah. E domandano la Torah, cioè, possiamo dire che quando domandano cosa berremo, stanno dicendo tutte e due le cose contemporaneamente, stanno dicendo facci bere e vogliamo la Torah. Attenzione, è magica questa cosa, nel senso che ancora la Torah tecnicamente loro non l'hanno ricevuta, perché gli assenti di Torah, abbiamo detto che sarebbe la sintesi della Torah, ancora non li hanno presi, vuol dire che hanno sede di Torah ancora prima di avere la Torah, perché già i patriarchi la studiavano, hanno ricevuto questa tradizione, ma la Torah concreta che noi studiamo non c'era ancora. Allora loro sentono la mancanza di una cosa che ancora non hanno, diciamo così. Allora Kadosh Baruch Hu gli dà anzitutto le istruzioni di uso. Le istruzioni di uso sono 3. Uno, la Torah viene da Kadosh Baruch Hu, perché c'è scritto Vayoreu Hashem, il soggetto è il Signore, gli ha indicato, gli ha insegnato. E poi le cose sono difficili. Lo studio non è un'impresa semplice, bisogna essere consapevoli che quello che studiamo è complicato, il modo di studiare è molto complicato. Ma se tutto si incastra, se tutto si incastra, le cose diventano dolci. E difatti l'acqua diventa dolce. Vuol dire, nella metafora, che amaro più amaro, difficile più difficile, fa semplice. E difatti, una volta che hanno capito questo meccanismo, cosa fa Kadosh Baruch Hu? Gli dà poco mishpat, gli dà da studiare, e da studiare queste tipologie diverse di regole, in maniera che si abituino a studiare cose che capirebbero, cose che capirebbero con poche difficoltà e cose che non capirebbero e che non capiranno mai. Ma uno potrebbe dire, beh, ma che mi deve fare una cosa che non si capisce?
Per studiare.
Che senso ha? Per quale ragione dovrei darla? Eh beh, perché studiare non significa solamente studiare cose che si capiscono. Se il valore è lo studio in sé, anche se io sto studiando una cosa che non capisco e che probabilmente non capirò mai completamente, quello è il vero valore dello studio. Perché io potrei dire, per certi versi, che lo studio vero non è tanto quando io voglio capire e voglio arrivare a capire. Perché capite bene, scusate il gioco di parole, che se lo studio fosse solamente quando io cerco di capire una cosa, una volta che io ho capito, non studio più. Capire che in realtà paradossalmente è la morte dello studio. Allora qui sta dicendo, no, guardate che lo studio qui non è solamente arrivare a capire, ma è studiare per studiare. Allora ti do apposta nell'assaggio del Vignale, diciamo così, che in questo momento cadono ruda al popolo, dà anche qualche cosa che loro certamente non capirebbero, perché per definizione è una cuccata, quindi una cosa che non si capisce, eppure lì lo mette alla prova. Quindi il tema è, mi sembra, esattamente questo. Allora, in questo modo possiamo leggere l'atteggiamento del popolo in maniera diversa, perché da una parte sembra una cosa diversa, no? Loro, dall'altra invece capiamo che poi il popolo non c'ha solamente questa aspirazione così, così materiale, che evidentemente ha bisogno di un'altra cosa, è quello che cerca un'altra cosa. E in fondo la parte della parasha che parla della manna è perfetta da questo punto di vista, perché mi hai stato una cosa molto significativa. Dicono che la Torah è stata data, non poteva che essere data a quelli che mangiano la manna. Che vuol dire? Perché se, che mangiano la manna, e perché? Perché se io sono troppo preoccupato del mio sostentamento, del mio mantenimento, il risultato quale sarà? Sarà che io non ho la testa da studiare. Quindi per veramente poter studiare in maniera tranquilla e senza magagne, qual è la soluzione migliore? Quella di avere la manna che viene dal cielo. Loro hanno avuto per 40 anni, ancora non lo sanno, ma hanno avuto per 40 anni il tempo di dedicarsi solamente allo studio. Quindi da una parte sembra che siano molto materialisti, dall'altra invece da subito domandano qualche cosa che avrebbero dato, hanno una risposta, hanno i compiti, e alla fine della parasha hanno la manna che è la negazione del principio di accumulazione dei beni, va bene, e la assicurazione che c'è il tempo sufficiente, soprattutto la testa sufficientemente libera per studiare. Non male come cosa. E l'ultimo verso di questa chiamata, che poi voglio solamente proseguire quel verso successivo, la chiamata successiva, dice così, non c'è niente, dice, Vayomer, e disse, è Mosè che parla, quindi dopo tutta questa storia, dell'acqua che è diventata dolce e della simbologia e dello studio, Vayomer, Mosè disse, in Shamotish male con la scena nuova, se ascolterai la voce del Signore tuo Dio, e farai ciò che è retto ai suoi occhi, e ascolterai con le orecchie, ose delle orecchie, ascolterai le sue mitzvot, col e osserverai, custodirai tutte le sue regole, con la mahalash al santi di Mizraim, ogni malattia che io posto sull'Egitto non la metterò su di te, perché il Signore è il tuo curatore. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Qual è la relazione con la parte precedente? Cioè non si capisce per quale ragione dopo. Noi abbiamo mezzo verso che parla della storiella dell'acqua amara, acqua dolce e del legno. Mezzo verso che parla del tipo di mitzvot che Kadosh Baruch Hu dà di tutti i tipi e che li mette alla prova, dice, molto studiate. E poi abbiamo quest'altra cosa c'entra. Allora andiamo a vedere come dice Rashi, come spiega tutte le varie parti di questo verso. Lui dice, Vayomer in Shamotishma Likolashem Elohecha Zok Kabbalah Kaberu Alem. Questa è la capacità di accettare quello che Kadosh Baruch Hu dà, quello che ti domanda e ti consegna. Quindi accettazione. 6 farai ciò che avete sugli occhi, u asia. Non è sufficiente accettare, ma anche mettere in pratica. Sia vuol dire la so. Vyasanta, e ascolterai, porgi le tue orecchie per capir bene il senso di tutte le cose che ti vengono date. Quindi, uno potrebbe dire, beh, accetto e non capisco. Non è così la storia. La storia non è accettare e non capire. La storia è accetta, metti in pratica e poi porgi orecchio per essere preciso e capire precisamente. Kul va avanti, kul hukav, ogni hok, ovvero anche quelle cose che il Signore dà senza apparentemente nessun motivo. Quindi noi potremmo dire che qui viene dato il quadro generale di come relazionarci a quello che Kadosh Baruch Hu dà, ovvero la quella Torah di cui ha parlato il verso precedente: accettare, mettere in pratica, cercare di comprendere e cercare anche di comprendere quello che non è comprensibile, con la prospettiva che non arriverà alla comprensione, ma sapendo che non è tanto, diciamo, la meta, l'obiettivo, quanto il viaggio, il percorso. Questo vuol dire studiare, no? Non arrivare ad un punto, ma procedere costantemente in quella direzione. Allora, se c'è tutto questo, allora le malattie che io ho messo sull'Egitto non le metterò su di te, perché io sono il Signore che cura. Io sono il Signore curato, diciamo così, va bene? Come dire che la cura per l'essere completo, è in questo processo. Se lo rileggiamo nella sua successione, dovremmo dire che il curarsi o essere curati nel caso del cuore dipende da la sete che uno dà di acqua dorata, il desiderio di affrontare la difficoltà mettendoci la difficoltà per superare la difficoltà, il mettersi alla prova studiando quello che ti viene consegnato, cercando di accettarlo come qualcosa che vi ha dato, di metterlo in pratica, di comprenderlo e di comprenderlo anche quando sfugge la comprensione. Ma questo è il percorso che ci indica questo pezzo di Torah, va bene? È un percorso che noi possiamo applicare puramente semplicemente al tema dello studio della Torah, ma forse possiamo applicare in generale all'esistenza. Non è detto che sia solamente legato all'ambito, all'area specifica della Torah. E in effetti, ancora 5 minuti qua le taccio, il verso della chiamata successiva, quindi qui finisce la chiamata 4, che è una chiamata lunga in realtà, la chiamata nella quale c'è anche la Shirat Tayyam, e qui comincia la chiamata successiva. E guardate cosa dice la chiamata successiva. Comincia così: e giunsero a Elim, e lì c'erano 12 fonti d'acqua e 70 palmeti, e si accamparono lì sull'acqua. È fantastico questo. Loro che non avevano acqua e che desideravano l'acqua, che hanno avuto come indicazione un legno, un albero che ha addolcito l'acqua, nella metafora della Torah, cosa fanno? Arrivano e ci sono 12 fonti d'acqua.
12 di
ora, la fonte 12 d'acqua di la fonte d'acqua evidentemente è ancora un anno, ma guarda un po', 12, che è il numero dei va bene. Quindi vuol dire che poi alla fin fine c'è un rapporto con la Torah, che è un rapporto non univoco, è già moltiplicato per 12. Cioè, ci sono tanti modi di vederla, diciamo così. Almeno in questa prima tappa 12 prospettive come sulle 12 legumi. E poi ci sono 70 palmieri. Ora 70 anche non è un numero casuale. 70 non è un numero casuale perché 12 sono le tribù, ma 70 sono le, i Bene Israel che entrano in Egitto. Quindi già c'è un primo riferimento. 70 sono anche i popoli del mondo. I popoli del mondo sono numerati secondo il numero dei figli di Jacob Israel. Quindi c'è una specie di corrispondenza tra il popolo di Israele e l'umanità. E 70 sono anche quelli che i maestri chiamano i volti della,
dell'assemblea, pure l'assemblea,
anche il Sinedrio, ma è tutto ritorna qui, va bene. 70 sono i volti della Torah, per dire che i volti sono infiniti. Allora mi pare che qui c'è sta proprio un, e loro si accampano sull'acqua. Questo verso non è ragionevole che vada nella chiamata successiva, in verità, perché il capitolo successivo in realtà comincia col verso dopo. Quindi da un certo punto di vista questo verso era molto più evidente che stesse nella chiamata di quello che ho visto l'ultima parte che non nella chiamata successiva, perché poi c'è scritto che andarono via di Lima, arrivarono nel deserto di Sine, eccetera eccetera. Invece forse ha un senso che l'abbiano spostato alla chiamata successiva, perché se il tema è la sete, no? Il desiderio di andare avanti, se io concludo tutto il discorso rispetto all'importanza del tuo lavoro in una chiamata, è come se avessi concluso il discorso, se invece ce lo metti tutta la divisione di chiamate dei maestri, va bene? Se loro l'hanno divisa in questo modo, vuol dire che vogliono dire, guarda, continua ad andare avanti in questa prospettiva di studiare. E che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo, mi sembra, e concludo, che la prima parte è una parte in cui si sta parlando di qualcosa di fondamentalmente collettivo. Non è un individuo che dice voglio l'acqua, non è un individuo che si lamenta che non può bere, è il popolo, c'è scritto molto chiaramente vailonu amen, cioè è il popolo che si è lamentato, appunto è stato Mosè, Mosè per il popolo ha gridato al Signore e quindi è una situazione assolutamente collettiva. Ma non c'è solamente il lato collettivo dello studio, non c'è solamente il lato collettivo dell'accettazione della Torah e della adorazione della Torah, c'è anche il lato assolutamente individuale, che è individuale in due sensi. C'è una collettività che è il popolo, ci sono delle sottocollettività che sono le 12 tribù, e poi i 70 sono gli individui, la dimensione assolutamente personale e individuale. Questo cosa significa? Che l'impegno a diciamo, applicare questo meccanismo di studio e approfondimento, io potrei dire, vabbè, la comunità c'è qualcuno che studia, io mi sento esentato, c'è la scuola, ma non è che devo poi tanto occuparmi che c'entro io, va bene? Posso dire, beh, ma io forse non so tante cose, per quale ragione dovrei mettermi in questo percorso? Non è affare mio, va bene? Potrei dire, sì, beh, ci stanno quei gruppi che studiano regolarmente. Poi io individualmente sto dentro il gruppo e no, non sembra funzionare così. Questo verso ci dice esattamente il contrario, ci dice che c'è una questione collettiva in cui Dio dà a tutti la stessa cosa, no? Shabbat, Paraduma e Dinim, dà a tutti la stessa cosa, come compito. Dopodiché come svolgo il compito, come capisco il testo che mi è stato dato di compito, è una questione che passa anche dalla dimensione collettiva, ma deve per forza... come dire, è un impegno personale, io la leggo in un modo e gli altri leggono in un altro modo e ciascun altro legge in un altro modo, solamente se si capisce così, allora viene fuori una specie diciamo di immagine tra che è no, un calidoscopio, no? L'aggeggio che uno vede e le forme si scompongono e si ricompongono, è un calidoscopio di letture individuali che però sono fatte sul testo che è comune a tutti, non è che io leggo un romanzo e provo a leggere un altro, leggiamo tutti la stessa cosa, ma la leggiamo in maniera diversa, abbiamo gli stessi strumenti per studiare, però poi alla fin fine il modo di comprendere è inevitabilmente diverso e individuale. Allora mi sembra che, veramente concludo, perché mi interessava vedere questo pezzo, perché un pezzo che se leggiamo tutta la parasha uno tenderebbe a diciamo, passare come secondario, ma come? Hanno attraversato il mare, la cantica, lo Shabbat, la manna, ci stiamo a preoccupare dell'acqua che davanti è diventata dolce, sono due versi, tre versi, insomma, non è, dal punto di vista del peso narrativo, del peso testuale, è una quisquilia, un'inezia, va bene. E invece non è tanto l'inezia, perché ci dà un po' la chiave, forse generale, per rapportarci a tutto il sistema della Torah e forse pure a tutto il sistema della vita. Grazie.
Allora, grazie a Rav Peluccio per questa bellissima lezione. Se c'è qualcuno che vuol fare delle domande, e prima volevo dire una cosina. Sai che a Roma si dice che se per tre giorni consecutivi esce il Sefer, piove. Non so perché, ma non so perché
è come dire che nelle situazioni particolari di successione di tre giorni di Sefer Torah, cioè la sovrabbondanza di, perché non è detto che la pioggia sia un fatto negativo, noi abbiamo un fatto negativo, ma in generale non è detto che sia così. La sovrabbondanza di Torah qua sotto ti porta a una sovrabbondanza di acqua da sopra, perché la pioggia in qualche modo non ha un'acqua da sopra, potrebbe essere in questo senso, a parte la seccatura della pioggia dopo la giornata di sera, potrebbe essere un simbolo positivo piuttosto che no, seccante negativo.
Sta usando il sistema analogico.
Non può essere solamente troppo legata alla ragione, comunque deve essere una ragione alternativa, non quella
da cui siamo.
Qualche altra domanda? C'è qualche domanda?
Non devo dire dove ci chiediamo anche senza domande.
Una domanda importante da